Astronauticast. Astronauticast, puntata 14 della stagione 14, questa volta è facile. Oggi è giovedì 21 gennaio 2021 e insieme a me a condurre questa puntata abbiamo, vediamo un po' da dove partire. Partiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Condividete subito il video della diretta con i vostri amici, subito, e se avete domande o commenti usate la chat del video della diretta.
E poi ci spostiamo in Germania, a Darmstadt.
Dove vi saluta Marco Zambianchi, questa sera regista dei suonini, vediamo quanti errori riesco ad accumulare. Ciao a tutti ragazzi e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
E infine andiamo sulle alture di Modena, dove ci aspetta
Riccardo Rossi con una connessione sempre peggiore ogni puntata che passa, ma io tengo duro e ci sono.
Bravo Ricky, resta con noi, resta con noi.
Resterò.
Allora, vediamo un po' di che cosa andiamo a parlare questa settimana, perché sono successe un po' di cosine, soprattutto allo Stennis, dove finalmente è stato fatto l'ultimo test della serie del Green Run, quindi l'Hot Fire, l'accensione di tutti e quattro i motori completa insieme dell'SLS, lo Space Launch System. E poi andiamo a vedere un po' quali missioni andrà ad incentivare quest'anno la NASA. Ah, infine Ricky ci parlerà, vedo che si è aggiunto la notizia, del lancio degli Starlink 16 che è avvenuto questa settimana. Dunque, partiamo allora con le missioni della NASA. Ce ne parla Paolo. Di cosa si tratta, Paolo?
La notizia è che la NASA ha approvato un finanziamento a due nuove missioni scientifiche. L'approvazione risale al 29 dicembre del 2020. Queste due missioni hanno due cose in comune. La prima è che sono missioni eliofisiche, cioè studiano alcuni degli aspetti della fisica solare, la fisica della nostra stella. L'altra cosa che hanno in comune queste missioni è sono dei nomi assurdi, degli acronimi assurdi. Allora comincio a leggervi il nome della prima missione, che è Extreme Ultraviolet High Throughput Spectroscopic Telescope Epsilon Mission, abbreviata in EUVST. Questa missione è questo finanziamento, questo progetto, la parte di competenza della NASA, è guidata dallo US Naval Research Laboratory di Washington. L'altra missione invece si chiama Electrojet Zeeman Imaging Explorer, in sigla EZIE, e si occupa della realizzazione di questa missione l'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University di Laurel nel Maryland. Queste due missioni sono collegate perché studiano entrambe aspetti simili della fisica solare, ma da due punti di osservazione estremi. La prima, EUVST, si occupa di studiare direttamente il Sole, e la seconda, EZIE, studia invece l'ambiente della magnetosfera terrestre. Cercano di studiare in particolare queste missioni quali sono i meccanismi dell'emissione del vento solare e delle eruzioni solari, soprattutto i brillamenti e le eruzioni di massa coronale. Queste eruzioni in generale sono quelle che nelle immagini a varia lunghezza d'onda del Sole appaiono come delle gigantesche fiammate, delle lingue di gas più grandi di, spesso più grandi anche del nostro pianeta. Di questi fenomeni, quindi dei meccanismi di creazione del vento solare, dell'eruzione, di propagazione, cercano di capire l'origine in modo da poterli eventualmente prevedere. Ricordiamo che il vento solare è il flusso di particelle subatomiche emesse dal Sole che poi riempiono, raggiungono tutto il sistema solare passando anche per la Terra. Dicevamo che l'obiettivo di queste missioni è comprendere i meccanismi di creazione di questi fenomeni, di produzione di questi fenomeni, in modo eventualmente da poterli prevedere, perché oltre a un grande interesse scientifico, il vento solare e le eruzioni solari hanno anche delle conseguenze pratiche su tutte le attività umane, sulla superficie del pianeta e nello spazio. Sulla superficie perché questi fenomeni possono essere talmente intensi, soprattutto se colpiscono direttamente il nostro pianeta, il vento solare in particolare, da interferire con i dispositivi elettromagnetici in funzione sulla superficie terrestre e nello spazio. Quindi parliamo delle linee elettriche, degli impianti, delle linee di telecomunicazione sulla superficie terrestre, ma anche di tutti i veicoli spaziali, quindi i satelliti, le sonde interplanetarie e anche gli eventuali equipaggi umani che si trovassero nello spazio al passaggio di questi fenomeni. Quindi si cerca, studiandoli, di capire per poter prevedere con il maggiore anticipo possibile questi fenomeni in modo da agire di conseguenza, da proteggere gli impianti o gli esseri umani se necessario. La prima missione è EUV-ST, in realtà è una missione a guida giapponese, una missione internazionale a guida giapponese. L'Agenzia Spaziale Giapponese, la JAXA, coordina questo progetto di collaborazione internazionale che studierà gli aspetti di produzione di creazione, di produzione delle eruzioni solari, soprattutto osservando il Sole. E prevede questa missione, la messa in orbita di un telescopio spaziale specializzato nell'osservazione del Sole nell'ultravioletto. La NASA, il partner che ha stanziato il finanziamento di cui accennavamo, fornirà un telescopio per questa missione più una serie di componenti, un rivelatore ultravioletto, dei componenti di controllo, del software di controllo e altre attrezzature. Ma in realtà si tratta di una collaborazione internazionale più ampia a cui partecipano questa missione EUV-ST, anche l'ESA e l'Italia in particolare come fornitore. In Italia dovrebbe essere costruito, anche se non ho capito male, un reticolo di diffrazione per uno degli spettrometri a bordo di questo telescopio solare, e di competenza della NASA ci sarà anche un sistema di osservazione del Sole, quindi se ho capito bene un sistema di ripresa fotografica del Sole per correlare le osservazioni nell'ultravioletto con il contesto più ampio di quello che vede il telescopio, cioè si faranno delle immagini nell'ultravioletto con il telescopio principale e anche con un sistema fotografico per riprendere il disco del Sole probabilmente in altre lunghezze d'onda per confrontare il fenomeno alle varie lunghezze d'onda. E questo telescopio solare avrà la maggiore risoluzione ottenibile fino a questo momento nell'ultravioletto con questo tipo di strumentazione. Lo stanziamento previsto per la NASA, per il contributo della NASA alla missione EUV-ST è di 55 milioni di dollari e il lancio avverrà non prima del 2026. L'altra missione, dicevamo, si chiama EZI, Electrojet Zeeman Imaging Explorer. È una missione costituita da una microcostellazione, cioè un gruppo di tre CubeSat, di tre piccoli satelliti che osserveranno questa volta, saranno in orbita terrestre e osserveranno le aurore polari. Tutto l'insieme dei fenomeni elettromagnetici associati alle aurore polari. Ci sono una serie di parole chiave nel nome di questa missione che ci fanno capire di che cosa si occupa. Innanzitutto Electrojet, la prima parola del nome di questa missione, EZI. Gli elettrojet aurorali sono delle correnti elettriche che circolano nella nostra atmosfera a un'altitudine tra i 90 e i 145 milioni e si estendono poi fino alla magnetosfera. La magnetosfera è la regione dello spazio intorno a un corpo celeste, in questo caso intorno alla Terra, che viene alterata, perturbata, disturbata dalla presenza del campo magnetico di questo corpo celeste. E le aurore polari, questi spettacolari fenomeni luminosi osservabili sia dalla superficie sia dallo spazio, sono causati proprio dall'interazione fra il campo magnetico terrestre e questo flusso di particelle che arrivano dallo spazio, anche dal Sole in grande quantità, dal vento solare. Quindi questo è l'altro estremo dello studio del fenomeno nel caso di queste due missioni collegate. Quindi abbiamo visto l'osservazione diretta del Sole, un estremo, e l'osservazione del nostro ambiente terrestre. La missione EZI cercherà in particolare di misurare e caratterizzare una quantità che viene chiamata Auroral Electrojet Index. È una grandezza dimensionale che quantifica, sintetizza l'attività geomagnetica globale su tutto il pianeta nella zona in cui si formano le aurore polari. Quindi questi tre CubeSat cercheranno di fare misure per determinare anche questo indice aurorale di Electrojet. Perché ci interessano queste correnti di Electrojet? Beh, intanto teniamo presente che se immaginiamo la magnetosfera come un guscio, la presenza e l'azione di un guscio che circonda la Terra, una serie di gusci che circondano la Terra, la presenza e l'attività del vento solare tendono a deformare questo guscio, perché dalla parte da dove arriva il vento solare, cioè dalla direzione del Sole, la magnetosfera tende a essere schiacciata, invece tende ad allungarsi, a essere soffiata via dalla parte opposta, quella che si chiama magnetotail, cioè la coda magnetica della magnetosfera. Questi elettrojet aurorali vengono influenzati, formati, hanno origine da cambiamenti in strutture nella coda magnetica, da qui l'interesse di studiare queste correnti e l'indice aurorale di Electrojet che descrive più globalmente questa attività. Abbiamo detto tre CubeSat che saranno lanciati non prima del 2024. Questa invece è una missione, se ho capito bene, interamente della NASA.
Si sentiva la mancanza di un altro indice di space weather insieme a tutti quelli che ci sono già.
Ricky ha ricordato lo space weather, cioè la meteorologia spaziale, e il settore della fisica spaziale che studia i cambiamenti e gli effetti dell'ambiente spaziale, soprattutto l'ambiente di radiazione, quindi questi flussi di particelle subatomiche che vengono dal Sole, la presenza di campi magnetici, di pianeti e altri corpi celesti, che determinano tutti quanti questi fenomeni di meteorologia spaziale che possono influire negativamente sulle nostre tecnologie, i satelliti, le sonde, i veicoli spaziali. Quindi interesse scientifico e pratico.
Un interessante, almeno per me, interazione con la coda geomagnetica terrestre mi ricorda uno delle anomalie, tra virgolette, operative più frequenti e antipatiche da recuperare su Integral. Il satellite Integral dell'ESA monta tra i vari strumenti un sensore che è stato ideato per proteggere gli strumenti veri e propri, e che misura la quantità di particelle cariche nella zona in cui il satellite si trova a orbitare in quel momento. In particolare l'idea è che quando il satellite si avvicina alle fasce di Van Allen, il numero di queste particelle e la qualità, il tipo di particelle cambia, potrebbe andare a interagire con l'elettronica che funziona ad alta tensione degli strumenti di Integral, e quindi questo strumento invia un segnale agli altri strumenti dicendo spegnetevi, perché se entriamo così in questa zona o se continuiamo a rimanere in questa zona per molto, si possono formare degli archi voltaici e bruciare qualche pista dei circuiti. E tutto questo è regolato da un firmware, e ogni volta che a livello stagionale Integral si trovava ad attraversare la coda geomagnetica terrestre, il numero di volte in cui questo software crashava portando al crash lo strumento IREM vero e proprio, che a sua volta inviava un segnale che, indovinerete, raggiungeva 65535, cioè il massimo possibile nella scala di valori rappresentabile negli 8 bit di questa parte della memoria.
16 bit.
16, grazie. Spegneva, metteva in sicurezza tutti gli strumenti, che erano molto sicuri. Peccato che poi avreste dovuto passare le successive 4 ore a reimpostarli a mano, nel caso in cui si fosse trattato non di una vera emergenza, non di una vera... Il povero controllore che aveva il compito di, prima di tutto, resettare IREM, sperando che fosse finito l'attraversamento della coda geomagnetica o della South Atlantic Anomaly, zone particolari in cui la sensibilità di questo strumento finiva con l'essere troppo sollecitata. Quindi ti aspettavi prima di riessere nelle condizioni ideali, e poi ti toccava recuperare uno a uno tutti gli strumenti di Integral, che è un lavoretto da fare a mano. Era, adesso piano piano queste missioni vengono automatizzate, ma era un altro modo indiretto di sapere, di raccogliere dati sulla coda geomagnetica terrestre, uno che al controllore non piaceva molto.
So che il Sole ultimamente sta acquisendo parecchia importanza. Adesso abbiamo Parker Solar Probe, che pochi giorni fa ha eseguito il settimo perielio, quindi si è avvicinata per la settima volta al Sole più di qualsiasi altra sonda. Abbiamo Solar Orbiter, cioè JAXA, Paolo, nel 2024 ha intenzione di lanciare, da quello che so, una missione che si chiama ASOS, che è l'Advanced Space Based Solar Observatory, che non so se è la stessa. Loro parlavano qui del 2024, tu prima dicevi non prima del 2026.
No, è probabilmente un'altra missione solo della JAXA, perché la prima di cui parlavamo, di cui già ho dimenticato il nome perché è troppo complesso, è una collaborazione internazionale con molti partner.
Ok, quindi un'altra ancora missione verso il Sole. E comunque
i perieli di Parker Solar Probe potrebbero sostituire il tormentone dei Distant Flyby della sonda Cassini.
A Marcord.
Bene. Tornando un po' più invece verso Terra, per questo articolo scritto su Astronauti News, www.astronautinews.it, ringraziamo Luca Frigerio che l'ha preparato per noi, il nostro articolista Luca Frigerio. Invece il nostro articolista Marco Zambianchi si è preparato un bell'articolo su quello che sappiamo essere successo allo Stennis Space Center.
Quello che è successo alle tue spalle.
Alle mie spalle, esatto. Cioè l'accensione e purtroppo lo spegnimento troppo frettoloso dei quattro motori dello Space Launch System. Parlacene un po', Marco, perché ci sono dei dubbi.
Sì, allora io ho un bias personale, no? Che è quello di cercare di trattare un po' tutti con un po' di magnanimità, e questa cosa mi è venuta particolarmente facile col povero SLS, che davvero è il parafulmine di una serie di frustrazioni che negli anni si sono un po' accumulate, no? Intorno ai progetti della NASA, perché di fatto sto poveraccio non lo ama nessuno. C'è chi lo critica perché costa troppo, c'è chi lo critica perché usa l'hardware troppo vecchio, c'è chi lo critica perché somiglia troppo allo shuttle, perché non è economico come teoricamente potrebbero essere i razzi di SpaceX. Tutte ragioni che hanno un loro punto, ciascuna di queste ha un suo punto di merito, ma alla fine è un hardware affascinante, è un hardware potentissimo ed è un hardware che merita di avere almeno il beneficio del dubbio. Beneficio del dubbio che si è cercato di togliere il 16 di gennaio scorso, vediamo se riesco a fare partire il video senza assordarmi. Quando il 16 gennaio scorso, dicevo, si è arrivati all'ottava prova di quello che è una serie di test chiamata Green Run. Credo ne abbiamo parlato già in precedenza, Riccardo poi sta insieme ad altri utenti del forum tenendo aggiornato.
Ah, voglia che ne abbiamo parlato.
sta tenendo aggiornato un topic, un thread molto interessante, tecnico, con tanti dettagli di queste cose, ma sostanzialmente considerate questo test del 16 come il culmine di questi passi che hanno portato all'accensione, lo vediamo nel filmato per chi ci segue in diretta, dello stadio, del primo stadio, che non è un prototipo, come quelli che probabilmente faranno lo stesso più o meno stasera a Boca Chica, no? Magari proprio mentre siamo in collegamento, ma è il vero stadio di volo. E quindi i quattro motori RS-25 sono stati accesi e questo vuol dire che in precedenza tutte le fasi studiate nei precedenti 7 step del Green Run nel corso di mesi del 2020 sono state ripetute, quindi si sono caricati i serbatoi con oltre 700.000 litri di propellenti, si è raggiunta la pressione di volo, si sono raffreddati i motori alla temperatura corretta, si è raggiunta la pressione dei serbatoi prevista per le condizioni di volo e finalmente, ed è sta qui la novità, e si è svolto l'hot fire test, cioè finalmente si è acceso questo gruppo di quattro motori che derivano dalle tecnologie dello shuttle, anzi sono proprio ex motori dello shuttle, tutti e quattro sono stati ricondizionati e in qualche modo modificati per essere più semplici, tra l'altro anche per aumentare ulteriormente la potenza rispetto a quanto all'origine del loro progetto, proprio anni, decenni fa, era stata valutata il livello 100%, adesso raggiungono il 109% della loro potenza inizialmente dichiarata. E naturalmente lo scopo di questo test era fare un po' le prove generali, cioè dire ok, adesso l'unica cosa che ci manca è proprio fare il classico static fire, quello che, a cui ci ha abituato SpaceX, no? Va bene, per l'ultimo Starlink non lo ha fatto, ma non voglio bruciare altre cose del prossimo articolo, ma è una cosa a cui anche lo shuttle, se siete vecchi come me, vi ricorderete che le primissime missioni shuttle facevano lo static fire sulle rampe del Kennedy Space Center. Di fatto si prova tutto tranne che il distacco dalla rampa. Il razzo viene acceso, rimane tutto ben imbullonato, però non si mette niente in movimento, a parte le turbopompe e i componenti dei motori a razzo. E che cosa è andato storto? Qualcosina. L'idea era quella di svolgere un test che durasse, con i motori accesi, almeno 250 secondi. Boeing aveva bisogno, aveva stimato in 250 secondi, quindi circa 4 minuti e mezzo, la durata minima di un'accensione per raccogliere una quantità sufficiente di dati, di parametri. Naturalmente in questo momento, anche se si tratta dello stadio di volo, il software e probabilmente la sensoristica è arricchita rispetto a quello che poi verrà utilizzato o verrà portato in volo effettivamente. E questo perché, essendo il primissimo stadio della serie SLS ad essere accesi, farà da apripista anche a quelli che saranno costruiti per le missioni Artemis 2, 3, 4, 5, 10 e 20. Speriamo ce ne siano tanti. E anche per questo motivo il software non era esattamente quello di volo, ed è stato lì il problema. Allora, però andiamo con ordine. Prima di tutto, poco meno di un secondo prima dell'accensione del motore numero 4, è stata persa, si è guastata in qualche modo, è andata fuori linea una delle linee dell'elettronica. Allora, tutti questi oggetti, ma ormai se ci seguite lo saprete, tutto quello che è spaziale di solito gode di una proprietà che si chiama ridondanza, cioè che di un certo dispositivo, di una certa unità elettronica, di una certa caveria, il harness come viene chiamato, esistono varie linee identiche ridondanti. Se si rompe una, ce n'è un'altra, a volte ce ne sono altre due, dipende da quanti gradi di ridondanza il sistema prevede. E naturalmente, essendo SLS un razzo destinato al trasporto di esseri umani, la ridondanza è almeno doppia. Ecco, uno di questi due rami dell'elettronica del motore numero 4 è andato è andato a guastarsi, e quindi questo è stato un major component failure, come se, cioè un fallimento di un componente principale. È stato chiamato questo fallimento ai microfoni, ha un pochino portato fuori strada chi ascoltava, perché anche a me, io ascoltavo, ho detto oh, major component failure, qualcosa è andato storto, si è rotto qualche cosa dentro al motore. Non è andata così, si è trattato solo di un allarme chiamato in quel modo, ma dell'elettronica. La prova è andata avanti. I quattro motori, tra l'altro, non si accendono esattamente allo stesso istante, trascorrono 0,12 secondi tra l'accensione di ciascuno di questi, e in modo tale da tenere sotto controllo anche il livello di stress e delle vibrazioni. E tutto da quel punto, quindi, nonostante questo messaggio di errore, la prova è continuata. È cominciato un programma di cosiddetto gimbaling. Allora, in inglese è universalmente conosciuto in questo modo, ma si tratta semplicemente della capacità di un motore a razzo di orientarsi. Cioè, se avete presente che il motore a razzo si conclude con una sorta di campana attraverso la quale vengono contenuti e indirizzati gas espulsi dalla camera di combustione, ecco, ci sono degli attuatori, immaginate dei grossi bracci idraulici che sono in grado di prendere tutto il motore, quindi ovviamente anche di orizzontare, di muovere, di spostare la direzione della campana, e in questo senso anche di l'ugello viene appunto spostato, e in questo senso i gas di scarico spingono in direzioni non esattamente verticali, spingono nella direzione opposta a quella in cui l'ugello è rivolto. Questo è importante perché, per esempio, per compensare colpi di vento molto forte durante l'ascesa, per correggere la traiettoria, per manovrare, per fare semplici manovre, quindi per aggiustare l'angolo con il quale il razzo ascende verso l'orbita. È una funzione essenziale. E in questo caso il computer di controllo di questo sistema era stato programmato con una versione particolare del software di controllo, con dei limiti più restrittivi di quelli che avrebbe poi avuto in volo, e inoltre questi limiti restrittivi sono stati applicati su un generatore che sostanzialmente potete immaginare come un grosso motore ausiliario che viene alimentato dagli stessi propellenti del motore a razzo vero e proprio, ma che serve a generare la forza trasmessa a questi bracci idraulici che muovono questi motori molto massicci. Ecco, una di queste unità è stata ritenuta performare fuori dalle specifiche ed è stata spenta automaticamente. La potenza per continuare il programma di gimbaling arrivava dalle altre tre di queste unità chiamate CAPU. Erano più che sufficienti, sono più che sufficienti a fornire comunque potenza a tutti e quattro i motori. In volo questa non sarebbe stato un grosso problema, nel senso che è previsto questo guasto, ed è previsto che in caso di guasto di una delle CAPUS la potenza agli attuatori venga fornita dalle altre, ma nello specifico del test i limiti violati nel momento in cui la CAPU del motore numero 4 è andata fuori specifica prevedevano l'interruzione della combustione, e quindi sempre in maniera controllata e non come un frutto di un'esplosione, di un guasto catastrofico, i motori sono stati spenti. Sono stati spenti dopo 67 secondi rispetto ai 250 minimo previsti. Tra l'altro, in realtà la prova doveva durare in totale 8 minuti, perché l'idea, ovviamente, nel caso ideale era di simulare esattamente quello che sarebbe stata la durata del volo del primo stadio nel corso di una missione nominale. Sappiamo, siamo arrivati 8 volte meno l'obiettivo desiderato, 3 volte meno di quello che si voleva come minimo da parte di Boeing, e quindi si deve considerare un fallimento, si deve considerare un successo. Come sempre in questi casi ci sono tante chiavi di lettura. C'è chi guarda il bicchiere mezzo pieno e guarda quindi alla corretta applicazione di tutte le procedure, inclusa quella di spegnimento per guasto, inclusa l'entrata in servizio l'uso in emergenza, tra virgolette, delle CAPU che hanno fornito la potenza che improvvisamente è venuta a mancare dalla CAPU numero 4 che è stata spenta. Quindi ci sono stati dei risultati interessanti proprio perché qualcosa è andato storto. Dall'altra, tutti si chiedono, ok, adesso che si è capito qual è il problema, tutta questa analisi che vi ho fatto arriva da alcuni giorni di lavoro dei tecnici della NASA sui dati di telemetria raccolti, che quindi hanno escluso un danno dell'hardware e hanno puntato il dito verso delle impostazioni troppo conservative. A questo punto ci si dice, sono bastati questi 67 secondi? O sarebbe il caso, visto che lo stadio è ancora montato qui sullo stand B2 dello Stennis Space Center, vedete in queste immagini, tra l'altro, molto particolare, si tratta di una, sono sicuro che ve ne ha parlato Riccardo in puntate vecchie, ma solo per ricordarlo, si tratta della stessa zona test dove sono stati provati gli stadi delle missioni Apollo, è un ambito storico dei centri di ricerca NASA, ed è un posto bellissimo, perché poi la cosa più spettacolare di queste accensioni è questa cascata di trilioni di litri d'acqua che vengono vaporizzati e sparati fuori dalla potenza di 4 RS-25. È anche uno spettacolo così quasi naturale, tant'è che si sparge talmente acqua nell'ambiente che la conclusione è un bellissimo arcobaleno, la conclusione di queste prove, un arcobaleno che però non ha soddisfatto tutti questa volta. La domanda che ci facevamo era appunto, servirà un'altra accensione? Non è ancora detto, si sta ancora indagando. Proprio ieri è stata fatta un'altra conferenza stampa che ha aggiunto qualche dettaglio a quello che vi ho raccontato. Tra l'altro è stato introdotto una cosa che era nelle presentazioni, era nelle infografiche diffuse da NASA, ma sono talmente ricche di dati a volte che sfuggono queste cose, che questi razzi, questi stadi, non si possono riempire e svuotare indefinitamente. Siccome all'interno i propellenti sono a temperature criogeniche, parliamo di liquidi che vanno dai meno 130 ai meno 160 gradi centigradi, riempire gli stadi con questi liquidi così freddi crea dell'affaticamento, crea dello stress sulle strutture, e quindi sono certificate per una ventina al massimo di riempimenti. Come questa ventina di riempimenti ve li giocate tra prove subito dopo l'assemblaggio, prove come questa che stiamo vedendo allo Stennis, prove che probabilmente potrebbero avvenire al Kennedy, e anche riempimenti che potreste fare qualche giorno prima della partenza, poi arriva il classico temporale, cattivo tempo, vento, si rimanda, bisogna svuotare tutto, ma anche quella lì conta. Quindi volete tenervene qualcuno di riserva prima di buttare via uno stadio che è costato qualche milione di dollari, qualche decina di milioni di dollari.
Nel documento che diciamo è uscito oggi, che riguarda la conferenza stampa che dici tu, dicono che i riempimenti sono 22 per SLS e la programmazione così, 9 in teoria si ritengono per lo Stennis e 13 per tutto quello che accadrà al Kennedy Space Center. Se ne sono già giocati 2, uno per la Wet Dress Rehearsal, e quindi per la prova di caricamento, e uno per il Green Run, quindi potenzialmente hanno, se vogliono seguire pedissequamente questa tabella di marcia, potrebbero avere altri 7 tentativi di riempimento allo Stennis.
Certo, che sembrano molti, speriamo ne serva solo uno. Però, d'altra parte, la dirigenza NASA potrebbe decidere, dati alla mano, compreso il problema, che questo riempimento non serve, che questa ulteriore prova non serve. Onestamente non ho idea, anche perché in questo momento la NASA è letteralmente decapitata. Non nel senso che hanno, poveretto, fatto fuori Bridenstine, ma semplicemente che con la fine dell'amministrazione Trump tutta la dirigenza da lui nominata di fatto è decaduta. Ha dato le dimissioni, non sembra tra l'altro sia interessato o gli sia stato chiesto di rimanere al suo posto, anche se ha suscitato un'ammirazione per il suo buon lavoro da parte di tutti, anche nell'industria, da parte della politica, ha fatto veramente un buon lavoro. Ma intendo dire che chi probabilmente poteva essere la persona che prendeva questa decisione di se spedire il tutto al Kennedy così com'è, amici come prima, oppure no, stiamo qui ancora un mese e facciamo altre prove o quello che serve, in questo momento non c'è. Naturalmente c'è un investigatore, sì, buonanotte, investigatore, un amministratore ad interim, ma che probabilmente, a meno che la nomina da parte dell'amministrazione Biden di un nuovo amministratore della NASA si prolunghi per un sacco di tempo, magari non se la sente di prendere la decisione, vedremo, immediatamente intendo, naturalmente prima o poi andrà fatto, perché ricordo a chiusura che questo stadio dovrebbe dare il via alla missione Artemis 1 entro il 2021. E una domanda che è stata fatta a Katie Lauders durante la conferenza stampa esplicita è stata: ma lei ci crede veramente che alla fine del 2021 Artemis 1 parta? E lei dice che secondo lei, nonostante magari potrebbe volerci un altro test, è ancora possibile. Io me lo auguro, sarebbe veramente bello, da un punto di vista anche di immagine, e comunque io ho voglia di vedere quattro motori dello Space Shuttle accesi insieme che spingono questa bestia in orbita e che riscattano un po' anche, possiamo chiamarli haters della NASA? Ci sono gli haters di SpaceX, no? E ci sono forse anche un po' di haters della NASA, perché, e con questo davvero chiudo, mi piace sempre ricordare ai nostri ascoltatori che la NASA non è un'azienda privata, non cerca utile, non deve in nessun modo essere super efficiente, perché non è il suo lavoro. Il suo lavoro, in particolare quello del programma SLS, è stato quello di fare da traghetto tra la fine dell'era dello shuttle e l'inizio dell'operatività dei privati per il trasporto di carichi e astronauti verso l'orbita, cosa che è avvenuta relativamente molto di recente, ben dopo l'inizio del progetto SLS, di mantenere il know-how in casa NASA, di mantenere in mano pubblica comunque la capacità chiave di andare in orbita, perché nessuno ci assicura che tutte le ditte oggi aperte in ambito aerospaziale non possono avere dei problemi in futuro di bilancio, di chiusure, di quant'altro. E quindi è un assetto chiave, tra l'altro dà lavoro a un sacco di gente e lo fa nel classico modo degli enti pubblici, distribuendo commesse tra tanti stati americani, ed è anche per questo che lo Stennis sta in Mississippi, ma poi va caricato tutto su un grosso barcone e il lancio si fa in Florida. Non potevano lanciare dal Mississippi, o non potevano fare questo stand di prove direttamente al Kennedy, così era tutto lì? La risposta è no, perché la NASA, essendo un ente pubblico, mette in atto il mandato del presidente, che è anche quello di dare posti di lavoro di alto livello a cavallo di determinati stati americani, in particolare quelli del sud, che sono i più poveri rispetto ad altri. Ed è anche per questo, e questo davvero chiude, che c'è Houston a controllare e non Cape Canaveral, perché a Houston, in Texas, si sono presi quella fetta lì quando è stata creata la NASA, quella del controllo missione. La situazione è in evoluzione, seguiteci su forum astronautico, abbiamo due discussioni aperte, una tecnica, dicevo, curata da Ricky e da un altro utente, veramente ottimi, che la portano avanti con tutti gli aggiornamenti super tecnici, e un'altra dove stiamo approfondendo proprio il Green Run e in particolare l'Hot Fire Test, vedremo se sarà necessario continuare a commentare con nuove prove che saranno portate avanti o no.
Sì, in questo documento che è uscito oggi c'è proprio una sfumatura in più rispetto a quello che vi ho detto, ma veramente poca roba, che prima del test NASA tipo aveva dichiarato il test se durasse 240 secondi circa, quindi 4 minuti ci andrebbe già benissimo, se arriva fino a 8 tanto meglio, quindi quando abbiamo visto il test bloccato a 60 secondi rotti abbiamo detto allora no, cioè se loro puntavano ai 240 secondi è chiaro che è probabile che ne facciano un altro. Oggi in questo documento hanno scritto una cosa un po' più circostanziata, hanno detto noi per questo test dobbiamo verificare 23 obiettivi. Alcuni di questi hanno detto sicuramente li abbiamo già verificati, che saranno tutti quei punti che immagino riguardino la fase di caricamento e l'accensione, i primi secondi di accensione, che quelli li hanno fatti e bene. Poi hanno detto abbiamo parzialmente verificato alcuni di questi altri 23 punti e i dati, man mano che li stiamo vagliando e analizzando, potrebbero darci delle altre informazioni su queste milestone. Però non hanno detto ancora niente di preciso, come poi dicevi tu Marco, quindi non sappiamo ancora se faranno un altro hot fire. Io penso di sì, perché comunque il test è stato molto molto breve, però oddio, tutto questa è una mia personalissima opinione. Poi leggevo che in chat Pasquale chiedeva da quale shuttle hanno smontato i motori che sono installati adesso sul core stage, sul banco di prova dello Stennis. In realtà i motori selezionati sono quello con seriale E2045, che ha volato ben 12 volte. Il primo volo leggo che l'ha fatto su STS-89 nel 1998 e l'ultimo volo l'ha fatto su STS-135, quindi l'ultimo volo dello shuttle. Poi abbiamo il seriale E-2056, che leggo che ha fatto 4 voli, incluso STS-114, che è una missione di ritorno al volo dello shuttle dopo il disastro del Columbia. È una missione piuttosto evocativa per me, perché è quella che mi ha avvicinato a questo mondo, è stato proprio seguire il rientro al volo dello shuttle che alla fine mi ha portato a questo podcast, se facciamo un discorso così molto, molto lato. Poi abbiamo il seriale E-2058, che ha fatto 6 voli, e il seriale E-2060, che ha fatto 3 voli, quindi e questo E-2060, anche questo ha volato sull'ultimo Space Shuttle, quindi diciamo che 2, ok, li hanno presi da Atlantis, quindi dall'ultimo, oddio, è stato Atlantis a fare l'ultimo volo dello shuttle, non mi ricordo, e altri invece hanno già fatto, grazie per l'infografica, mi sto proprio riferendo a quella. E quindi sì, cioè, quando ho sentito quel main failure component, ho detto, ho sudato freddo, ho detto, ma come, no, ma questi qua sono motori super collaudati, no, non è possibile che se ne sia rotto uno proprio adesso. Poi per fortuna sappiamo che le cose sono andate diversamente.
Hai fatto bene, Ricky, a raccontare la storia brevemente di questi 4 motori, perché durante il live di NASA purtroppo non ci hanno dato molte informazioni. Parlavano di questo motore numero 1, 2, 3, 4 e abbiamo dovuto fare il nostro lavoro per andare a ricercare quella slide che stiamo mostrando in questo momento per capire qual era di questi 4 motori. Non davano il numero seriale dei motori e non hanno nemmeno raccontato un po' della storia di questi motori, che una volta lanciati a bordo dello Space Launch System di SLS poi andranno buttati, quindi erano recuperabili per i voli shuttle, ma una volta che andremo ad utilizzarli su SLS non potremo più recuperarli, quindi magari sarebbe stato anche un po' carino raccontare un po' questa storia, motivo per cui ero andata a farmi una ricerca e avevo iniziato a preparare una presentazione su questi 4 motori e la loro storia, ma non sono riuscita a finirla, quindi hai fatto benissimo a parlarne questa sera, che almeno un minimo, insomma, abbiamo dato un po' di
sì, poi dopo
di
quando andremo
storici
in after party mi stanghi, mi dici, ah, ma hai fregato la storia,
ecco, no, te l'avrei
per
detto
una volta
subito.
Non sono io, Una volta non sono io.
Magari cerco di farla in occasione del prossimo, se lo fanno, del prossimo test, ben volentieri. Oppure, vabbè, comunque c'ho tempo prima del lancio, se riescono a lanciare. Se lanciano nel 2021, cos'è? Verso novembre adesso, no?
Fammi andare, dicevano, a verificare.
Cos'era? Forse un pelo più avanti, forse proprio ridosso alla fine dell'anno, non ricordo esattamente. Beh, vabbè, comunque direi che hai tempo, vero?
Esatto.
Fine novembre in questo momento, quindi...
Okay. Net fine novembre.
Perfetto, vi faccio una puntatona della storia dei motori dello shuttle. E, c'è un'altra domanda interessante, me l'ero chiesta anch'io, Matteo, che chiede perché l'afflusso dell'acqua, quello del sistema di soppressione delle vibrazioni, è iniziato con moltissimo anticipo rispetto al momento dell'accensione? C'è Nuke99 che gli dà già una risposta, dice serve un po' di tempo fino a quando il sistema di soppressione ad acqua raggiunge la portata richiesta all'accensione dei motori. Ascoltando qualche live durante questo static fire, sì, dicevano questo effettivamente, probabilmente spegnere tutto questo grosso sistema di soppressione delle vibrazioni con grosse quantità d'acqua che vanno a fluire all'interno delle tubature è più costoso, non più a livello economico, ma proprio a livello di sistema è più difficile, ecco, che non mantenerlo continuamente attivo e pronto nel momento in cui gli serve quella pressione giusta per accendere i motori.
Anche perché questa struttura è veramente grande, adesso magari dalle riprese aeree forse non si ha l'idea della scala, ma se solamente lì il primo stadio sono il core stage sono quasi 70 metri di hardware, pensate tutto questo palazzo, letteralmente un grattacielo per sostenerlo, per fare il test.
Sì, diciamo che l'ultima cosa, in effetti la diretta di NASA non è stata granché all'altezza. L'unico rimprovero che mi sento di fare io di quella sera lì, che chi se ne frega direte voi, ma è un po' un peccato perché SpaceX ci ha abituato a delle dirette talmente interessanti per come sono dirette e coinvolgenti che, poverina, la conduttrice con il suo ospite faceva del suo meglio, ma non c'era nessun coordinamento nel passare al loop vocale che si sentiva arrivare dal centro di controllo. Alla fine sono stati quasi anche un po' sorpresi dall'inizio dell'accensione. E poi, nonostante la cosa fosse evidentemente più corta del previsto, sono andati avanti dando lo stadio per spedito, il test per concluso su un successo, insomma, se ne poteva anche discutere, ma questi sono dettagli della serva, non è che non cambia nulla rispetto al merito dell'esperimento, è così, perché dobbiamo parlare male di qualcuno, allora ho deciso di parlare male della loro diretta.
Sei un hater!
Esatto, un hater!
Vi basta anche andare a vedere l'account Twitter di Scott Malley, che anche lui l'ha presa molto bene.
Sì, non l'ha presa, che di solito è un moderato, tiene, una colomba, esatto, dice, ma stavolta esatto, avete veramente svaccato.
Va bene, a proposito di dirette fatte bene, invece quelle della SpaceX, parliamo della diretta del lancio degli Starlink numero 16.
Sì, la faccio molto breve perché ormai penso che se ci state ascoltando da un po' un lancio Starlink di SpaceX sapete esattamente come funziona, quindi questi 60 satelliti tutti compressi dentro a un dispenser, dentro al fairing del Falcon 9, che poi vengono rilasciati in orbite prestabilite, e questa enorme costellazione di satelliti che sta sempre crescendo, questo è il primo lancio di Starlink del 2021, serve per fornire connettività internet via satellite a livello globale. E il lancio è stato assolutamente nella norma, è stato effettuato quindi ieri, mercoledì 20 gennaio, quando in Italia erano le 2:02 del pomeriggio. E no, l'unica cosa che voglio raccontare è che il primo stadio, oggi è il giorno dei seriali, il primo stadio, il B1051, è il veterano di casa SpaceX, perché con questo volo è stato ben riutilizzato 8 volte. La prima volta ha volato su Demo 1 il 2 marzo del 2019, poi si è fatto un volo su Radarsat il 12 giugno del 2019, poi ha lanciato Starlink 3 il 29 gennaio del 2020, Starlink 6 il 22 aprile del 2020, Starlink 9 il 7 agosto del 2020, Starlink 13 il 18 ottobre del 2020, Sirius SXM del 13 dicembre del 2020 e questo lancio del 20 gennaio. Giuro che non vi farò mai più la dinamica dei lanci, del numero dei lanci di un primo stadio, però se magari riascoltate, notate intanto che anche il tempo di riutilizzo è stato veramente eccezionale, perché se il lancio di prima era del 13 dicembre, questo è stato del 20 dicembre, quindi praticamente un mese e una settimana dopo, ed è l'ottavo volo. Musk nelle sue dichiarazioni ha sempre detto che lui voleva intanto portarsi a casa 10 riutilizzi dei suoi primi stadi prima di fare, diciamo, un refurbishment, quindi un ricondizionamento un po' più approfondito dell'hardware, però lui ha anche detto punteremo ad arrivare a un centinaio di voli per ogni primo stadio, e se la strada è questa, cioè siamo sulla buona strada, almeno per i primi voli sta andando così. Un'altra cosa interessante, durante il commento, penso che fosse Jessica Anderson in questo live, ha detto che non erano sicuri al 100% che il recupero del primo stadio sarebbe andato a buon fine, perché c'erano forti venti, dei venti un po' più forti del solito da Just Read the Extraction, invece l'hanno recuperato tranquillamente. Quindi complimenti a SpaceX, che stiamo recuperando non solo dei serbatoi, quindi non solo dei cilindri da riempire di carburante, ma ogni volta stiamo recuperando sempre i nove motori Merlin che sono installati sotto un Falcon 9, quindi nell'economia di SpaceX, insomma dell'economia a lungo termine, poter abbattere anche i voli per il loro servizio, siamo sicuramente sulla buona strada, e questo lo posso dire tranquillamente.
Se posso aggiungere una cosa, vedendo le prestazioni pazzesche in termini di recuperi, di capacità di lanciare lo stesso stadio con un ricondizionamento comunque rapido, io continuo a chiedermi davvero cosa riuscirà a fare lo Starship in versione cargo, che una flotta di Falcon 9 non riesca a fare in maniera quantomeno altrettanto economica. Non ho numeri in mano, non ce li ho, è solo un pensiero che voglio condividere, perché sono talmente buone le prestazioni di questo razzo che io, che sono un cretino, se fossi stato Elon Musk non mi sarebbe mai venuto in mente di iniziare lo sviluppo di un nuovo lanciatore così grande e con così tante incognite. Naturalmente sappiamo che il suo sogno è quello marziano, però incredibile, il Falcon 9 è veramente in questo momento anni luce avanti alla concorrenza. Mi auguravo di vedere il New Glenn volare molto prima, di vedere un nuovo lanciatore che dava del filo da torcere a SpaceX, no? Tirando fuori magari qualche nuova magata per la classica cosa, la concorrenza che aiuta sempre a migliorare le prestazioni di tutti alla fine. Così ancora non è stato, un grande mistero intorno a New Glenn e a cosa sarà in grado di fare e quando soprattutto. Ma in questo momento, wow, complimenti a SpaceX.
A proposito di recuperi, Enrico in chat ci chiede come siamo messi con il recupero dei fairing. Come stanno andando?
Non lo so, penso che ogni tanto ne prendano uno, ma non penso che abbiano ancora la continuità di questo sistema di recupero. Tra l'altro anche non è stato forse l'ultima volta che ne ha recuperato uno, era quasi messo peggio il fairing che avevano preso al volo che quello che si era posato sull'acqua.
Sì, 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 stanno ancora studiando come recuperarli il meglio possibile. Va bene, allora, chiuse le notizie, direi che possiamo passare ai ringraziamenti. Innanzitutto voi che ci seguite ogni giovedì sera su YouTube, su Twitch e su Facebook live. E se voi che ci seguite anche non in live, ma comunque durante il podcast, magari è un po' più difficile. Mamma mia, stasera a voce, ragazzi, sono messa malissimo. Ok, dovrei essere a posto. Dicevo, siamo anche in podcast, quindi anche se non ci seguite live il giovedì, potete comunque trovarci solo in versione solo audio quando andate a correre, quando fate i mestieri, magari un po' più difficile perché mostriamo foto, immagini e video durante il live, quindi solo ascoltarci magari è un po' più complicato, però siamo anche lì e siamo comunque sempre su YouTube quando volete con l'account Astronauticast e potete vedere tutte le nostre dirette anche in differita. Ringraziamo ringraziamo i nostri articolisti sicuramente che stanno producendo due o tre news al giorno, infatti si stanno organizzando bene con gli orari su quando farli uscire per non mangiarsi l'uno con l'altro, sono bravissimi. E ringraziamo chi ci ha fatto le donazioni questo mese, che sono tantissime, questa settimana anzi. Abbiamo Ettore R, Nino G, Vittorino T, Alessandro A, AD, Enos R, Marco C, Giorgio B, Matteo B, Vincenzo G. V. Vincenzo GV, mamma che difficile, Lorenzo M, Paolo DA, Giorgio P, Davide C, Dario M, Gianpietro F e basta. Grazie ragazzi, mamma mia, grazie mille,
grazie,
davvero.
Grazie infinito a tutti.
Per donare potete andare su www.isaa.it /associarsi e lì potete vedere i vari modi per supportarci, o con una donazione di 18 euro con la quale riceverete a casa la bellissima tessera 2021, tada, eccola qui in sovrimpressione, oppure con una donazione libera. Va che bella la nostra tesserina 2021. Bene, 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 bene. Volevo, prima di passare alle storie di Nonno Apollo, volevo chiudere la sezione notizie con delle domande off topic, nel senso che o erano relative alla notizia precedente oppure non c'entrano con quello di cui abbiamo parlato. Allora c'era Gillis, Paolo, che si riferiva alla tua notizia, chiedendo se i nuovi eliosatelliti vanno nei famigerati punti lagrangiani.
Non ho trovato informazioni sulle orbite di questi satelliti, ma possiamo fare delle ipotesi. Il primo, che è rivolto verso il Sole, cioè che osserva direttamente il Sole, un telescopio spaziale, potrebbe effettivamente andare in un punto lagrangiano, probabilmente nell'E1, visto che è quello che si trova verso il Sole. L'altra missione, quella dei tre CubeSat, dovrà studiare direttamente le correnti elettriche, l'ambiente elettromagnetico che causa le aurore polari, quindi io ipotizzo un'orbita polare non troppo alta. Quindi CubeSat dovranno essere immersi nell'ambiente della magnetosfera, quindi un'orbita probabilmente polare, probabilmente non militare e non troppo alta.
E poi c'è Walter Mele che ha una domanda in merito alla stazione spaziale. Chiede quanto rimarrà ancora in orbita. Dice che si parlava del 2030 per deorbitarla, ma continuano ad aggiungere pezzi come Bartolomeo, Bishop, Nauka allo spazioplano di Sierra Nevada. Tra l'altro, fra poco, come sottolinea Michele sotto nella risposta che gli ha dato, dice che fra poco stanno portando dei nuovi pannelli solari e che daranno elettricità per altri 10 anni, quindi questo 2024, 2028 e 2030, di quanto possiamo fidarci di queste date?
Secondo me fino al 2026 sicuro, 24-26, perché di fatto si fanno budget di 4 anni almeno nelle agenzie spaziali, e quindi a meno che non si verifichino danni gravi strutturali che mettano a rischio la vita degli astronauti, almeno il 2026 di sicuro, e poi magari gli ultimi 4 anni si faranno anche così per concludere o per cercare di attirare più possibile utilizzi di tipo privato con i moduli di Axiom Space e altri che dovrebbero essere aggiunti. Il mio dubbio più grande, vedendo un po' l'ISS oggi, sono tutte queste micro perdite che ci sono dalla parte russa, che a me viene sempre difficile interpretare, perché se fossero veramente gravi non credo che siano neanche lontanamente così responsabili da lasciare gli astronauti esposti, però dall'altra possono essere l'inizio dell'invecchiamento di alcune cose, perché il dettaglio esatto di dove sono state trovate, le circostanze in cui possono essersi formate, le fotografie non circolano. Magari sono appunto parti a usura che piano piano, come per la Mir, cominceranno a dare piccoli problemi, magari qualche compartimento dovrà essere chiuso, ma secondo me, per quel che vale l'opinione, 2026 senza problemi, 2030 speriamo.
Dopo la parte domande off nominal, passiamo alle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il Sony Walkman è stato uno dei prodotti di elettronica di consumo di più grande successo e ha rivoluzionato il modo in cui ascoltiamo la musica. Per chi non è della generazione di nonno Apollo, ricordo che il Sony Walkman era un registratore a cassette portatile. Aveva le dimensioni di un taccuino grosso modo o un piccolo tablet ed era piccolo e compatto. Si poteva collegare a questo registratore una cuffia via cavo, delle cuffiette, e ascoltare la musica per strada, camminando, facendo attività fisica o anche in casa in tantissime altre occasioni, perché poteva essere agganciato questo registratore portatile anche alla cintura, per esempio. Il grande successo commerciale e il grande successo planetario del Sony Walkman, che fu introdotto sul mercato nel 1979, fu anticipato un decennio prima, ma su scala più piccola, da un altro dispositivo simile della Sony, il Sony TC50, che era nato verso la fine degli anni 60 con usi diversi. Era nato come dittafono il TC50. Sempre per chi non è della generazione di nonno Apollo, ricordiamo che il dittafono era un registratore a nastro che veniva utilizzato in ambito aziendale, negli uffici e nel mondo aziendale, per dettare il testo delle lettere, che poi veniva riascoltato da segretari e trascritto con una macchina da scrivere sulle lettere. Il vantaggio di questo strumento era la versatilità: si poteva dettare appunto un testo o un pensiero lasciando libere le mani, e questa caratteristica venne utilizzata dalla NASA per le missioni del programma Apollo che si svolgevano in quegli anni, cioè verso la fine degli anni 60. A partire dalla missione Apollo 7, la NASA diede a ciascun membro degli equipaggi delle missioni Apollo uno di questi piccoli registratori TC50, con l'obiettivo principale di utilizzarli proprio come dei dittafoni, cioè per registrare annotazioni, notizie di bordo, una specie di giornale di bordo, osservazioni scientifiche su ciò che gli astronauti vedevano nel corso delle missioni e tutta una serie di informazioni che era importante che gli astronauti potessero dare, potessero dettare, potessero semplicemente pronunciare, avendo le mani liberi per poter svolgere altre attività mentre dettavano queste osservazioni, per esempio per dettare la descrizione di ciò che vedevano della geologia lunare o di altri fenomeni durante le missioni. Questo era l'uso principale dei dispositivi, ma visto che le missioni lunari duravano diversi giorni e che in parte di questo tempo le attività degli astronauti erano ridotte, perché c'era il viaggio che durava almeno 3 giorni di andata e di ritorno, questi piccoli registratori TC50 vennero utilizzati anche per l'intrattenimento, per lo svago degli astronauti, preparando delle musicassette preregistrate che gli astronauti potevano ascoltare con dei brani che avevano chiesto di registrare, i loro brani preferiti. Neil Armstrong, per esempio, nella missione Apollo 11 si fece riversare su un nastro la musica di un album di grandissimo successo di quegli anni, un album che si intitolava Music Out of the Moon. Era un album che comprendeva 3 dischi a 78 giri per un totale di 6 canzoni. Una piccola parentesi: nonno Apollo ha avuto un giradischi su cui si potevano suonare dei dischi a 16, 33, 45 e 78 giri. Neil Armstrong, dicevamo, si fece riversare su un nastro la musica di questo album di grandissimo successo. Era un album con composizioni di Les Baxter e Harry Revel, eseguiti da Samuel Hoffman, che era un suonatore di theremin. Sono dei brani al theremin, che è uno strumento musicale innovativo per quegli anni, uno strumento di musica elettronica che aveva dei suoni, per chi non lo conosce, che ricordano un po' le musiche elettroniche della prima serie di Star Trek. Credo chi di voi conosce bene la serie Star Trek che siano stati eseguiti proprio utilizzando il theremin. Quindi immaginate le sonorità.
Occhio Paolo, che qua salta, no, tutti i fan di Star Trek si incavolano. No, nella serie di Star Trek era una voce, anche se sembra un theremin, però non era...
Sì, sono sonorità simili che ricordano quelle del theremin. E Neil Armstrong era appassionato di questo strumento. Per quanto riguarda il genere, erano un miscuglio fra il lounge jazz degli anni 40 e la musica da film. Insomma, è stato un album di grande successo di quegli anni. E a proposito di successo, il Sony TC50 venne messo in commercio proprio nel 1969, l'anno della missione Apollo 11, e venne messo in commercio soprattutto come dittafono, quindi per utilizzi aziendali nel mondo degli affari. Ma il suo successo commerciale, non paragonabile a quello del Walkman, fu dovuto ancora una volta alla portabilità e al fatto che era conveniente per ascoltare la musica. Quindi un successo dovuto ancora una volta alle sue capacità di dispositivo di elettronica di consumo. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Pollo.
Mi piace quando andiamo a toccare argomenti che sembrano non c'entrare niente con l'astronautica, ma in realtà...
Non c'entrano effettivamente.
C'è sempre un collegamento con qualsiasi cosa.
Nonno Pollo tira qualunque cosa per i capelli e la fa centrare con l'astronautica. Però ecco, andiamo... non so se voi avete avuto un registratore, un giradischi per dischi a 78 giri per poter suonare in originale questo album al Theremin.
Fammi vedere com'è.
Intanto state ascoltando giri. Un po' di Theremin in sottofondo, non troppo perché sennò ci danno un content match. Ma l'idea i nostri ascoltatori l'hanno sicuramente avuta.
Ho cercato un video di qualcuno che suonava a caso un Theremin.
È un classico dei film di fantascienza degli anni 50.
Sì, ecco, 60, tutti i B-movies di fantascienza, più o meno B-movies, avevano musiche di quel tipo. È stata la colonna sonora della fantascienza dei B-movies degli anni 60.
Penso che proprio il mese scorso mi sono messo a cercare quanto costa un Theremin, perché volevo provare a capire come funzionava. Ho guardato qualche video.
Scaricati un emulatore software
no, devi farlo con le mani. Se vuoi una cosa
vero, che spoiler che mi hai fatto. Se una sera ti fossi presentata con un Theremin, era veramente top.
No, allora, a caso che... così ho visto suonarlo il Theremin, è veramente difficile. Con una mano gestisci il volume e con l'altra gestisci la tonalità, ma quella del volume si muove non contemporaneamente, no? A quella della tonalità, quindi devi avere una
sì, molto impegnativo.
Coordinazione.
Quasi... coordinazione, bravissimo.
Coordinazione, sì.
Mamma mia, è bellissimo. Comunque i costi vanno, cioè quello più standard, diciamo, di mercato, che va sui 325 euro, costa 325 euro, che si chiama Moog, a quanto pare, è un Theremin, sì, portatile, ma gli altri vanno dei 1500 euro in su, eh?
Ecco, se per chi deve farci le donazioni, capite come vanno a finire, dove vanno a finire i soldi delle vostre donazioni.
Beh, invece la settimana prossima che cosa ci aspetta? Abbiamo dei lanci, cosa abbiamo in agenda? Vediamo un po', Ricky, cosa ci racconti.
Ah, intanto devo aprire la pagina che mi hai beccato in contropiede. Allora
vado già questa... abbiamo saltato il link della settimana perché non ce n'erano.
Non ce ne sono.
Ma io cane, ne ho messo uno mentre parlavate. Vai
mentre
posso, così diamo il tempo a Riccardo di prepararsi. Vai. L'agenda, allora è un finto link della settimana, mi dovete scusare, perché è un momento a Marcord, uno dei podcast che sono rimasti nel mio cuore da sempre era Tecnica Arcana di Carlo Becchi, gli aficionados dei podcast se lo ricorderanno, tra i primi e più bei podcast del panorama italiano. Poi Carlo ha fondato insieme a Franco Solerio, grazie Franco, Digitalia, una intera puntata di Tecnica Arcana, una delle più suggestive, è dedicata totalmente ai Theremin, quindi in onore di Tecnica Arcana, che ormai è fermo dall'ultimo Halloween, ormai fa solo una puntata l'anno, quella di Halloween, vi metto nelle note dell'episodio il link alla puntata Tecnica Arcana 48, Theremin from Another World, quindi date un ascoltato.
Bene, allora io prendo la palla al balzo, se posso, vero, con il link, con l'Astronautica Agenda.
No,
che...
non so se Paolo voleva aggiungere un link in velocità.
Beh, possiamo aggiungerlo. vi stiamo parlando il 21 gennaio 2021, il giorno dopo l'inaugurazione del presidente degli Stati Uniti, un nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. E nella diretta dell'evento dell'inaugurazione si è creato un meme, perché era presente anche un famoso esponente politico di area democratica, Bernie Sanders, che è stato fotografato con le braccia conserte mentre assisteva alla cerimonia, e hanno cominciato ad apparire sui social dei meme in cui Bernie Sanders, seduto su questa sedia, era ovunque in tutti i luoghi del mondo. Gli appassionati di spazio hanno cominciato a fare dei meme spaziali, per esempio in cui Bernie Sanders era uno degli astronauti di una missione Soyuz che venivano estratti dalla Soyuz atterrata, e io ho suggerito a Ricky di aggiungere Bernie Sanders accanto a Starman sulla Tesla Roadster del lancio inaugurale del Falcon Heavy. Quindi il link della settimana è il tweet di Ricky con questo meme di Bernie Sanders accanto a Starman.
Un lavoro corale dell'associazione. Sì. Diciamo, io ho fatto l'esecuzione.
Uno dei momenti alti dell'associazione.
Esatto, Vabbè, andiamo a vedere invece l'agenda, via.
No, guarda, vedo dalla chat, dicono anche che hanno provato Oppo AR ed è fighissimo.
Grande Francesca.
Riferisci lo vero all'autore.
Sì. Era il link della settimana della settimana scorsa, questa applicazione in cui si possono vedere i lanci dei vari razzi in realtà virtuale. C'era anche la possibilità di vedere l'atterraggio di Perseverance, e poi c'è il Buran, c'è lo Starship, insomma ci sono vari razzi che potete far partire dalla vostra stanza, dal vostro giardino, dal vostro balcone, e sono venuta a sapere che potete anche fermare il video e fare gli screenshot, guardare meglio il razzo da sotto, insomma. Quindi bello, Francesca, che l'hai provato, hai seguito il nostro consiglio. Bene.
Allora, quindi prendo allora la palla al balzo io per l'Astronautica Agenda, così ci avviciniamo alla fine della puntata, e adesso in corso, forse a Boca Chica, c'è uno Static Fire. Non so se Marco tu ne sai qualcosa in più, che sei te quello che ultimamente sta buttando l'occhio di più a Boca Chica.
Ieri hanno fatto Cilecca tre volte e sicuramente ci riprovano stasera. A che ora esatta è sempre impossibile dirlo, se siete così appassionati vi conviene seguire l'app padre o i ragazzi di NASA Space Flight e aspettare con pazienza lì come va a finire.
Sì, anche perché vedo in agenda che domani sarebbe programmato anche il volo, ma direi che forse la vedo un po' dura, insomma, anche considerando che l'ultima volta hanno fatto un paio di static fire prima di fare il volo vero e proprio. Comunque, la situazione a Boca Chica, se la state anche seguendo in maniera autonoma, vedete che è sempre abbastanza in divenire, e di fatto l'unico appiglio che abbiamo è la chiusura delle strade del buon sceriffo, che però che spesso non corrispondono poi in realtà a test veri e propri. Comunque è il bello anche di questo sito e di tutto, diciamo, il carrozzone di appassionati che si muove intorno. Però domani,
guarda,
molto
c'è
più
un
concreto,
c'è un aggiornamento, ecco, proprio adesso. Allora, Michael Baylor dice: Static Fire giovedì pomeriggio, lancio non prima di lunedì. Ecco, quindi
bene,
lo spostiamo subito a lunedì.
Quindi vero che comunque, ci tengo a ricordarlo, è lei che pensa alla Astronautica Agenda, vedete, l'aggiorna appena le notizie le arrivano, e quindi vedrete anche voi le vostre agende che si aggiornano in tempo reale. Dicevo invece molto più concreto, sempre domani 22 gennaio 2021 abbiamo un lancio di un altro Falcon 9, questa volta non si tratta di Starlink ma di Transponder 1, ne avevo già accennato la settimana scorsa, e si tratta in realtà di una missione rideshare, e questo Transponder 1 in realtà trasporta, appunto come dice il termine, dozzine di micro e nano satelliti per clienti commerciali e governativi. Come fanno a lanciare così in fretta SpaceX da Cape Canaveral, visto che hanno lanciato ieri Starlink? Hanno la fortuna di avere due rampe di lancio, quindi se gli Starlink ieri sono partiti dal pad 39A, questa volta sarà utilizzata la SLC-40 come rampa di lancio, quindi hanno questa ulteriore flessibilità. Il primo stadio dovrebbe tornare su Of Course I Still Love You, in questo caso Just Redway Extraction è ancora impegnata a riportare a casa il booster di cui ho parlato poco prima nella puntata. Abbiamo anche un contatto ARIS, una scuola del Colorado, e però non ha ancora indicato l'astronauta che sarà deputato a questo contatto radio, quindi non so, magari non è neanche confermato il contatto radio, nel caso è un diretto sugli Stati Uniti, quindi non è ascoltabile dall'Italia, come invece stasera è stato possibile. Verso le 7:30 di stasera c'è stato un contatto ARIS tenuto da Mike Hopkins, però la stazione di terra che ha fatto da telebridge era quella del nostro amico Claudio del team IK1SLD, e se siete radioamatori sicuramente, e se siete appassionati di queste cose sicuramente avrete ascoltato il downlink in diretta. Poi voliamo al 26, quindi a martedì 26 gennaio, con il rientro distruttivo in atmosfera di Cygnus NG14, questa navetta cargo che è stata agganciata per un po' alla Stazione Spaziale Internazionale, si era sganciata, ha volato per un paio di settimane, forse anche di più, in solitaria, e non è rientrata subito perché spesso nelle Cygnus vengono fatti degli esperimenti proprio in questo frangente di volo. In particolare dentro Cygnus trovate delle informazioni anche su forumastronautico.it, spesso si fanno degli esperimenti sulla combustione per poter capire meglio come si muovono le fiamme nello spazio, non tanto per ottimizzare processi produttivi a terra come spesso si fa con altri esperimenti sulla ISS, si vede quello che come si comporta la materia o i composti chimici nello spazio per poter ottimizzare i processi di un qualche processo industriale o fisico a terra. In questo caso si vuole proprio vedere come brucia la roba nello spazio per poter progettare dei veicoli spaziali che siano più sicuri da questo punto di vista, che in caso di incendio possano essere disegnati e progettati per poter contenere un eventuale incendio che si possa sviluppare a bordo, quindi è molto importante ed è giusto che questi esperimenti la Cygnus la faccia una volta che si è staccata dalla ISS per non innescare eventi catastrofici. Comunque la Cygnus deve, il suo destino è quello di rientrare in maniera distruttiva in atmosfera terrestre, quindi tutto fa brodo per poter fare questo tipo di esperimenti, e il rientro è appunto previsto il 26. Andando al 27 di novembre abbiamo una attività extraveicolare, la numero 69, per quanto riguarda il segmento americano della ISS, quindi non è una EVA dei russi, la verrà effettuata da Hopkins e Glover, quindi due membri dell'equipaggio della Crew Dragon, e inizieranno a lavorare per l'attivazione di Bartolomeo, questa piattaforma multifunzionale, ne abbiamo già parlato qualche altra volta nel podcast, che è stata installata all'esterno di Columbus, però poi c'è tutta una serie di attività da fare per attivare le linee di comunicazione. In questo caso si andrà a lavorare sulle antenne, mi pare di aver letto, sì, l'installazione dell'antenna per la banda KA, e in realtà un'operazione che si doveva svolgere già da un po' di tempo, però a causa delle limitazioni del team di terra che come tutti noi sono un po' vincolati nei movimenti a causa della pandemia, si è riprogrammato questa attività al 27 di gennaio, quindi non se volete seguire questa attività extraveicolare, inizierà alle 11:30 ora italiana. Normalmente l'attività extraveicolare è seguita su NASA TV e per tutto il tempo sono 8 orette di attività extraveicolare normalmente. Fatto un lancio a Starlink?
Non sarò in ufficio quel giorno, quindi prevedo di fare il live tweet. Sarò libero di fare il live tweet, quindi seguite su Twitter @astronauticast.
Fatto un lancio Starlink, se ne fa un altro. Infatti il Starlink 17 è programmato per il 27 di gennaio, quindi solito copione per SpaceX che inizia a manda in orbita un altro set di satelliti. Poi abbiamo iniziano ad avvicinarsi i giorni dell'atterraggio di Perseverance su Marte, quindi il rover di alto profilo di NASA che atterrerà su Marte. Che giorno di febbraio che non ricordo, voi lo sapete a memoria che sicuramente siete più bravi di me.
18.
Il 18 di febbraio, 18 febbraio atterrerà su Marte, quindi inizia anche tutta una serie di preview di conferenze che prepareranno i vari gli spettatori, comunque e tutti gli interessati a capire quello che succederà. Probabilmente sarà il prossimo main event principale che seguiremo anche noi il prossimo mese, quindi è prevista questa preview di NASA su NASA TV, quindi una specie di conferenza stampa in cui verranno spiegate come verrà effettuato l'atterraggio e curiosità del caso. Comunque anche questo è un argomento che seguiamo assolutamente, troverete tutte le informazioni sul forum astronautico. Arriviamo a giovedì 28, sappiamo che sulla ISS sarà attivata nuovamente la SSTV, quindi quel sistema per cui con la radio amatoriale di bordo vengono trasmesse non dell'audio, non delle voci, non delle comunicazioni radio, ma un segnale digitale che può essere decodificato con, diciamo, il protocollo che si chiama SSTV e in particolare il PD120 come modalità di demodulazione. È un evento che si svolge parecchie volte durante l'anno. Ci diceva il nostro amico Gian Pietro, che è un mentor del programma Ares, quindi è uno che segue in prima persona l'organizzazione di questo tipo di attività, che l'ultimo evento SSTV, quello che si è svolto alla fine del 2020, che è durato una decina di giorni, ha avuto un grosso successo, e quindi meglio così, sono anche loro sono stimolati per poter riproporre più volte l'anno iniziative di questo genere. Questa volta è una campagna dell'esperimento MAI-75. MAI è l'istituto, l'aeronautica militare russa in pratica, che e spesso vengono mandate delle immagini commemorative dell'aviazione russa, quindi con velivoli russi oppure con personalità che hanno avuto a che fare con l'aeronautica russa. L'evento durerà solamente un paio di giorni in orari ben prestabiliti, quindi non 24 ore su 24, però ci sono dei passaggi sicuramente disponibili e ricevibili dall'Italia, quindi seguiteci su Twitter, ma oppure andate semplicemente sul sito ARIS internazionale, dove ci sono tutte le fasce orarie e le spiegazioni del caso se volete provare a ricevere queste immagini, anche se non siete radioamatori, perché si può fare anche se non siete radioamatori. Sempre rimanendo nel campo radioamatoriale, ci sarà anche un contatto ARIS con una scuola nel Wyoming degli Stati Uniti, la Newcastle High School, però il downlink sarà effettuato dalla stazione Telebridge in Belgio di Oscar November 4 India Sierra Sierra, quindi il downlink sarà ricevibile dall'Italia. Il contatto ARIS è programmato dalle 18:46 alle 19:01, quindi in questo caso anche in questo caso, se siete radioamatori, avete appena messo via la vostra radio per scaricare le immagini SSTV, potete tenerla fuori ancora un passaggio per poter ascoltare questo contatto ARIS. E visto che la frequenza in cui il downlink dell'SSTV è la stessa del downlink di ARIS, ovviamente le immagini SSTV in quel momento saranno interrotte. Scusate se l'ho fatto lunga. Vi aspettiamo 28 per la puntata 15 della stagione 14 di Astronauticast.
Se mi dai solo un momento, Veronica, volevo dalla chat riferire un suggerimento di Tiziana, se ho capito bene, su un brano particolarmente bello da ascoltare eseguito al Theremin, se ci dà conferma Tiziana, che ci consigli di ascoltare Indicatif Spatiel di Jean-Jacques Perry.
Noi non lo mandiamo perché potremmo andare
Non
a
possiamo
violare mille
purtroppo,
copyright. Comunque,
altrimenti ci
grazie
blocca
Tiziana per il
YouTube.
suggerimento.
Grazie Tiziana. Bene, quindi adesso iniziamo ad aprire le nostre alette e iniziamo la discesa, ma durante l'entry burn vorrei ringraziare tutti voi che ci state commentando e state facendo domande in chat, quindi ringrazio e saluto Bostian, ciao Christian, ciao Gillis, ciao Francesca, Tiziana, Mitch, ciao Mike, ciao Marco, ciao Shiba, ciao Pasquale, ciao Enrico, ciao Walter, ciao Michele, saluto anche nonno Apollo, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare, contribuire alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Invece le notizie più aggiornate, le trovate su astronautinews.it.
Salutiamo anche Marco da Darmstadt.
Brava, esatto. Una buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie di averci seguito fin qui e a Bostian, dobro večer e dobra spava.
Salutiamo Ricky da Modena, dalle alture di Modena.
Esatto, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi anche questa sera, ci vediamo se volete anche la settimana prossima.
Vi saluta anche Veronica da Verona e ad Astra.